Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Beh, magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti?
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai i biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
E noi non supereremo mai questa fase.
Noi Gunners li vogliamo vedere ogni santa domenica.
Benvenuti a tutti alla nuova decima puntata di Febbraio 90 Radio, sempre qui su www.radiofonica.com con il più H.
Oggi sempre più Perugini.
Sì, sì, ci piace parlare di calcio, parleremo di tante cose, della Roma che vince 9 volte di fila, basta, la Roma deve perdere adesso. Parleremo del tracollo del Milan.
Una Roma caibo.
Esatto, perché?
Forza 9.
Bene, questa l'abbiamo preparata prima e la vogliamo dire adesso. La Juventus torna a vincere, l'Inter continua a vincere, no, in realtà aveva perso le prime due, ma sto dicendo parlo troppo. L'unica cosa che voglio dire è
che la prima canzone che lanceremo è di Lou Reed, che ieri ci ha lasciato, quindi un omaggio a questo grandissimo cantante.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home.
Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good.
Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging.
Benissimo, quello che avete sentito non era un orso dell'Himalaya, ma era Luca Bianco, e come sempre vi fa compagnia. Non ci siamo presentati, male. Lui è Luca Bianco.
E tu chi sei?
Scusa. Vedi che però sei antipatico.
Sei Andrea Fioravanti.
Benissimo.
Diciamo il tutto di radiofonica.
Benissimo, io e il mio ego ti ringraziamo. Abbiamo fatto come sempre una puntata autoreferenziale. Io non solo finirò le tic tac che abbiamo qui davanti, che voi a casa non potete vedere, ma potete sentire
perché la vita fa tic tac.
Esatto. Perfect Day di Lou Reed, scomparso da poco, come ricordavi tu, sempre da poco, ma da meno tempo rispetto alla morte di Lou Reed. Non importa essersi incartati, quello che importa è che anche la Roma ha vissuto un perfect day. Ma è un perfect day anche sentire la puntata di radiofonica.com.
Beh, certamente, visto che siamo così acculturati e così pieni di sapere sul calcio,
oltre che belli, però non possiamo dirlo, sì.
Vabbè, dovremmo iniziare a fare un po' di diretta video, esatto, per dimostrare anche questo.
Tra un po'
questo.
Faremo le dirette video anche. L'abbiamo
per
fatto
ora,
più tempo,
per ora accontentatevi dei nostri fotogrammi che pubblichiamo esatto. Last minute.
Ci scrive Francesco da Bolzano e ci dice: mi mancano i vostri spot. Francesco da Bolzano, innanzitutto grazie da Bolzano.
Grazie.
Non ti preoccupare, lo faremo. E tu che sei tifoso della Roma, se ti promettiamo che se la Roma vince la 10ª partita consecutiva, noi torneremo a fare gli
infatti,
spot.
Infatti in questa email che ci è arrivata, lui ieri era nella tifoseria ospite a Udine.
Esatto, lui di lavora in una officina. Fa, credo, non lo so, il meccanico. Non ce l'ha detto benissimo.
Non ce l'ha detto precisamente.
Però scelto di fare spot per la sua officina. Non possiamo fare spot per l'officina di nessuno. Lo sai com'è radiofonica.com.
Appunto, dai, abbiamo dei limiti da dover rispettare.
Abbiamo dei limiti. Noi facciamo un po' come il digiuno, no? Contro la guerra, noi facciamo contro le vittorie della Roma. Fin quando la Roma non perde, noi non facciamo spot. Così almeno per almeno altre 5 giornate non facciamo. Parliamo di Roma. Roma vince 1-0 soffrendo in 10 contro l'Udinese. L'impressione della partita.
Ma come ha fatto? Come ha fatto? Quando dice gira bene. Perché in 10 uomini, dopo l'espulsione di Maicon, con un Udinese che già stava uscendo in 11 contro 11.
Ci stava l'espulsione di Maicon?
Beh sì, perché Maicon non è nuovo, diciamo, a queste uscite poco intelligenti. Infatti abbiamo visto che è sempre, diciamo, protagonista di falli inutili, perché lì ha perso una palla a centrocampo inutile. Ha fatto uno sgambetto inutile. Però purtroppo lui ce l'ha di suo. Comunque, se io fossi un suo tifoso e mi alternasse una giocata eccezionale a un fallo, non mi interesserebbe veramente nulla.
Sarebbe ancora meglio un gol e un'espulsione, ma non ci buttiamo fino a tanto. La Roma vince, ha sofferto all'inizio con quel palo di Muriel, che secondo me è un grande giocatore. Cioè, noi abbiamo due giocatori ex Lecce. So che è una squadra che per te non conta molto, però
ieri abbiamo vinto 5-2 ad Ascoli, dai!
Benissimo, qui esce la parte salentina che c'è il Luca. Muriel e Quadrato, due ex di un Lecce che retrocedette in quell'anno, oppure no? Si salvò, non mi ricordo.
Sì.
Retrocedette, quindi
retrocedette con per mano, purtroppo, dello
retrocesse.
Sfortunato.
Attenzione, la grammatica di Andrea, retrocedette. Sì, lo sapete perché? Perché a me piace l'italiano dell'Ottocento, va bene? Volevo dire retrocedette.
Certo. Comunque, esatto. Volevamo ricordare, visto che tu hai aperto la parentesi, Lecce, giallorossi.
Non grammaticale, sì.
E del fatto che quell'anno la compagine giallorossa sì. Era allenata dal buon umbro Serse Cosmi, che era quasi riuscito a fare il miracolo, però poi alla fine, diciamo, non ce l'ha fatta.
Ho visto che nelle coniugazioni dei verbi esiste anche retrocedette, visto come.
Ma io non l'avevo nemmeno messo benissimo. In dubbio un tuo errore.
Benissimo,
guarda.
Il mio cervello adesso è contento. Dai giallorossi del Lecce, ai giallorossi della Roma, come sempre decisivo un recupero del difensore sulla linea. Era stato De Rossi nella partita contro il Napoli, adesso Castan. In quella contro l'Udinese.
Alla com'è? Roma, ai difensori romanisti piace il salvataggio in acrobazia.
Comunque è veramente particolare sottolineare come ci sia solo un gol fatto da Biabiani, che lo faranno, non lo so, lo metteranno in una teca di vetro o gli faranno qualcosa. È l'unico calciatore della Serie A italiana che ha segnato alla Roma. Particolare il fatto che un solo gol dopo
no, una particolare
giornata.
Come un giocatore così scarso abbia segnato. No, stiamo scherzando, Biabiani,
che
scherzando.
Verrà sicuramente da noi in
dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, perché ci è arrivata l'email del Parma.
Esatto,
e quindi
ci avrebbe
dato la disponibilità per questo strabiliante esterno d'attacco parmigiano.
Benissimo.
E non è un formaggio.
Come vedete siamo molto contenti, facciamo battute straordinarie. La cosa più importante da dire, però, secondo me, è il gol della Roma. Io ho notato una cosa, Strootman ogni puntata lo elogiamo, ma una cosa che mi è venuta in mente quando ho visto il gol è il tempo di gioco quando aspetta Bradley che arrivi. È ovvio che lì c'è la mano dell'allenatore che prevede l'inserimento al centrocampo, però lì è il grande giocatore che non butta via la palla ma aspetta l'innesto del centrocampista.
Sì, diciamo che è anche stato un po' aiutato nell'aspettare, in quanto giocando in 10 uomini, quando si è in possesso del pallone bisogna aspettare un po' prima di cedere appunto il pallone. E quindi ha aspettato bene il rimorchio di Bradley, che è stato un cambio azzeccatissimo.
Bradley tra l'altro è un giocatore che non ha giocato tantissimo quest'anno, era un faro nella prima Roma di Zeman, sempre con Taxidis giocavano, era un po' l'uomo degli americani, veniva definito, che era stato un po' messo a margine da Garcia, non volontariamente, ma perché quando giochi con Pjanic, Strootman e De Rossi, mi sa che non c'è spazio per Bradley.
È stato sfortunato perché il centrocampo della Roma è stellare. Per dire che si è dovuto spostare Florenzi in attacco,
esatto.
Tutto dire, insomma.
Tra l'altro, secondo me, quel Florenzi come terzo del trio d'attacco è più un centrocampista, fa un più 4-4-2 che un 4-3-3, secondo me, anche perché sì. Florenzi finora ha il polmone per fare entrambi le fasi di gioco. Bradley, ex Chievo, arrivò in Italia proprio nella squadra gialloblu di Verona, che non se la sta passando molto bene. Ultima in classifica. Ha perso pure con la Fiorentina 2-1, ma ne parleremo dopo. Quello che è importante è che la prossima partita, la decima della Roma, è contro il Chievo. Io ho una mia teoria, infatti vorrei rispondere anche a Francesco da Bolzano, che lavora in un'officina. Vorrei dire attenzione, perché contro il Chievo potrebbe la Roma non vincere, perché Sannino, se resterà nella panchina ancora per 3 giorni, 4 perché si gioca giovedì, o 3, ma la matematica per me è sempre un'opinione,
anche per me,
esatto, infatti vediamo che stai guardando,
stavo un po' contando con le dita delle mani, ma
esatto, quello che è importante da dire è che il Chievo messo alle corde potrebbe far pareggiare la Roma o addirittura vincere. Io la butto lì, anche se si gioca all'Olimpico. Comunque io, se fossi uno scommettitore, Francesco da Bolzano punta sul Chievo, perché male che ti vada, hai la decima o vinci l'antico.
Guarda, sono completamente in disaccordo con te.
Benissimo.
Assolutamente la Roma non sbaglierà la decima partita e andrà a 30 punti, sono quasi sicuro.
Segniamo questo giorno, lunedì 28 ottobre. Benissimo.
I tifosi della Roma saranno adesso protagonisti di gesti apotropaici,
esatto,
come usi dire tu spesso,
esatto.
E, però no dai, perché dovrebbe trovare così tante difficoltà?
Io te lo dico dal punto di vista psicologico, il Chievo è messo alle strette. Sannino, lo sai, gli allenatori possono fare quel colpo di coda per non essere esonerati, oppure il Chievo semplicemente potrà fare una partita totalmente in difesa e la Roma magari potrà non segnare nel secondo tempo. L'Udinese in fondo ha fatto una partita non proprio tutta in difesa, anzi ha fatto grandi contropiedi, però può essere. Io infatti non ho detto che la Roma perda, ma potrebbe pareggiare.
Ma se si mettono in 3-4 in porta e cambiano le regole del gioco del pallone, è possibile.
Quindi tu sei come Francesco da Bolzano, va bene.
Esatto, credo fortemente in una vittoria dei giallorossi.
Avete delle opinioni, delle idee, volete insultarci? Chiamate il 334-257-3601. Vincerete la mucchina che sto tenendo in mano e che sto tentando di piazzare.
Targata
almeno.
Twitty.
Twitty, sì. È un igienizzante per le mani. Potrete vincerlo se ci dite qual è stato per voi il gol più bello della giornata. Il primo che chiamerà avrà questa ammuchina e verrà spedita direttamente, lanciata da qui, dalla redazione di Ponte San Giovanni, di www.radiofonica.com. Tante altre cose di cui parlare. Io non vedo l'ora di parlare del Milan, ma non perché io sia contento, i nostri ascoltatori milanisti ovviamente saranno dispiaciuti per l'ennesima sconfitta, ma perché io mi aspettavo questo cambio di Balotelli da senza cresta a, non lo so, a nuovo campione rigenerato. Il problema è che, come molti hanno detto, è stato un po' l'effetto Sansone: senza capelli perdi la forza.
Ma diciamo che forse voleva emulare il buon George Weah.
Esatto, vabbè, comunque ci sta.
Sì, però è stato un esperimento sfortunato, possiamo dire, perché poi ne riparleremo più in là nel secondo blocco.
A noi ci piace tenere così, anticipare, riprendere, rifare, ma quello che possiamo dirvi è che solamente dopo questa canzone, che si chiama Pumping Blood dei sono i tre no che ha detto Berlusconi ad Allegri. Quali? Li scoprirete dopo.
Break a bones.
tre no 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 di Berlusconi sono: non ti compro nessuno, non ti vendo nessuno e soprattutto non ti esonero. No, non lo so.
E sono stati anche i tre no detti da Gabriel a Parolo, Cassano e nuovamente Parolo.
Una partita con tante tematiche di cui parlare.
E concedimi questa battuta che l'ho letta ieri su Facebook: il Milan era rimasto senza Parolo. Comunque,
benissimo, finisce qui la puntata di Febbra 90 Radio. Grazie per averci seguito. Vi aspettiamo la prossima settimana. Speriamo con battute meno belle come questa. No, a parte scherzi, il Parma vince, due gol, anzi ne fa tre, ma all'inizio va in vantaggio con due gol. Parolo, Cassano. Io devo dire una cosa: Cassano a me ha detto mocca mammeta, va benissimo, non c'è problema. Quando abbiamo provato a intervistarlo, poi abbiamo intervistato Lucarelli, vedrete poi l'intervista successivamente sulla nostra pagina di Febbra 90, già c'è un'anticipazione tra l'altro per quelli che vogliono cliccare, l'abbiamo vista tipo due mesi fa, ma nonostante mi abbia detto quella cosa, che io ho trovato difficoltà a tradurre, sono molto contento del suo gol. Quello è veramente un gol da grande campione, che posso fare io per esempio a calcetto, cioè un giocatore che stoppa il pallone e la mette proprio dall'altra parte rispetto a quello che pensa il portiere. Sì, tra l'altro, sì, con due giocatori davanti, quindi proprio un colpo da biliardo, e tutti si aspettano che lui l'allarghi sul secondo palo, invece stringe sul primo, a parte che era dentro l'area, vabbè, però Gabriel secondo me è un ottimo portiere, però ha fatto due interventi che non mi sono piaciuti, soprattutto sull'ultimo gol.
Ma allora, partendo dal gol di Cassano, cosa dire? Cosa aggiungere alla tua spiegazione? Nulla. È stato un gol bellissimo, tecnica a palate in quell'azione, in quanto appunto la traiettoria più scontata era quella di fare una parabola sul secondo palo. E invece lui, con questo colpo chirurgico, l'ha messa lì tra palo e portiere.
Un Milan che,
imprendibile praticamente.
Un Milan che ha subito questo secondo gol, non è riuscito a rispondere in modo comunque organico subito dopo il gol. Secondo me è stata una grande reazione, soprattutto anche grazie all'ingresso di Kakà e soprattutto di Matri. Matri è tornata a segnare. Celebriamo Matri, che non segnava da qualcosa come 17 partite, 18 partite, non lo so. Comunque è tornato il bomber, il goleador, e potrebbe chiudere con 30 gol quest'anno. No, in realtà diciamo che ha segnato, ha fatto anche un bel gol, dai, sinceramente.
Ha fatto un grandissimo gol, perché ha fatto un taglio da punta d'area di rigore bellissimo e poi è incrociato sull'altro palo, impedendo assolutamente l'intervento a Mirante.
Invece Kakà l'ho trovato molto positivo. È un giocatore che molti analisti hanno detto giustamente all'apice della carriera, nel 2008 mi sembra, 2009, è andato in un campionato dove si gioca solamente in orizzontale. Un giocatore che ha fatto della progressione, palla o della verticalizzazione il suo forte, ed è ovvio che quando torna in Serie A ritrovi le sue radici. Ha giocato molto bene nonostante comunque il fisico non aiutasse.
Diciamo che non ha più un passo felpato, però i piedi, quando uno ce li ha, non li perde durante gli anni.
Se vogliamo essere cattivi, anche la qualità del campione italiano è più bassa, però difensivamente no, quindi mi sono sorpreso quando Kakà è andato via a due o tre giocatori. È ovvio che non potrà mai tornare quello del pallone d'oro, però il Milan dovrebbe essere contento.
E ce ne siamo accorti, perché ha sbagliato due occasioni incredibili. A Mirante, dove una volta non avrebbe fatto due gol ma tre in due occasioni.
Esatto, quindi ci ricordiamo tutti la sgroppata contro il Manchester United quando fece passare la palla tra Evra e Heinz, cioè pazzesco. Il Milan comunque trova il pareggio, due pari, sembra una partita che ormai è incanalata verso un pareggio oppure addirittura un colpo di coda del Milan all'ultimo minuto. Tra l'altro ha segnato pure Silvestre, che si è infortunato e la prossima partita non ci sarà, quindi emergenza Milan in difesa, attenzione, perché manca pure Mexes per i due turni di squalifica.
Allegri si dimostra sempre un grande uomo che è capace di leggere bene la partita, in corso.
Magari non prepararla benissimo.
Ha fatto dei cambi giusti, infatti il pareggio è arrivato dopo pochissimi minuti dell'ingresso di Kakà e Matri e l'uscita di Poli, che era uno dei migliori in campo, e Balotelli, diciamo il leader del Milan.
Ma tu l'avresti levato Poli?
Io non avrei levato né Poli né Balotelli, però...
Perché dici Balotelli lo tengo fino alla fine, magari...
Beh, io sono in svantaggio di due reti a Parma, se tolgo il mio miglior giocatore non ha senso, insomma. Poi non so se non avesse i 90 minuti, oppure se ci fosse stato qualche problema nello spogliatoio tra il primo e il secondo tempo, anche se... viste le premesse del taglio della cresta, del togliersi gli orecchini, questo patto diciamo segreto fatto tra Balotelli e Milanello, Comunque mi aspettavo appunto che non, sì, non lasciasse il match a partita in corso.
E questo che mi ha colpito, secondo me c'è un motivo extra scalcistico che è legato ovviamente a quello che tu anticipavi. Per chi non lo sapesse, a Balotelli era stata proiettata l'opzione di avere un tutor che lo seguisse, un po' come quei ragazzi della primavera che tutti vedono sul calcio.
Sarà Minoraiola, quindi
esatto.
Vedete un po' cosa ci potrebbe uscire.
Balotelli, siccome sapeva della nostra canzone che avremmo messo prima di parlare del Milan, ha detto no, 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 e ha rifiutato. Dico piuttosto mi taglio la cresta.
No, 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 no,
esatto. Ha detto preferisco levare la Ferrari. E si è levato la Ferrari, insomma, tutto. Io credo comunque Balotelli sia un comportamento da adolescente, levarsi la cresta alla Ferrari per evitare un tutor. Secondo me dovrebbe fare ben altre cose. Cioè, penso che magari se mantenesse la cresta e non facesse quello che fa extra calcisticamente. Non lo dico perché quando l'ho taggato su Facebook fare di Mario non mi ha risposto. Non lo dico per questo, Mario. Non lo dico perché quando ti ho detto via in trasmissione non c'è nemmeno risposto. Non te lo dico per questo.
Te lo dice solamente perché vuole conoscere Fanny.
Esatto. E credo che lei sarà la chiave, no? Si dice sempre mettere la testa a posto. Il problema è che tutti volevano che mettesse la cresta a posto. Ovvio, stiamo celebrando il funerale del Milan come quasi in tutte le partite che ci sono state. Non è una grande stagione del Milan.
No, infatti ritorniamo a commentare la partita dopo il pareggio arrivato con 1-2 fantastico, appunto, dopo i cambi di Allegri.
Sì.
È arrivato questo colpo da 35 metri di Parolo su punizione, dove la barriera fatta da Kakà e Matri si è aperta.
Quindi gli stessi responsabili dello...
Si è aperta e ha infilato il povero Gabriel, che ha visto la palla rimbalzare pochi metri prima dell'entrare in porta e l'ha reso appunto, come si suol dire, aiutami,
impotente
di fronte al tiro di Parolo.
È molto bella la nostra trasmissione Febbra 90 Radio perché la pensiamo allo stesso modo. No, non è vero, perché io penso che Gabriel abbia fatto una papera, nel senso, è vero che la barriera si apre, ma Parolo ha tirato Dac da casa mia e da Vere Priori fino al Tostano Tardini ci vedo che c'è un pochino di distanza. Poi è vero che la barriera si apre, però gli rimbalza davanti, ma non è che gli rimbalza davanti a un metro, a un metro e mezzo, due. Secondo me un portiere attento avrebbe potuto magari allungare la mano, perché lì veramente la palla, io l'ho gufato, ho detto segna Parolo, ma non perché io sia interista, non c'entra niente, perché vedevo comunque le qualità balistiche di questo giocatore, tra l'altro abbastanza particolare. Molti hanno detto da nazionale, attenzione a parlare di nazionale perché ne abbiamo bruciati tantissimi.
Fai partire la chiamata per l'Inghilterra, deve rispondere Giulio.
Ah, esatto. Però è un Gabriel, secondo me è un buon portiere, non ottimo. Poi ha giocato talmente poco che non si può dire. Forse uno dei migliori col Cannes. Però secondo me quella è una papera.
Non sono d'accordo.
Vabbè, giustamente ci deve essere qualcuno che capisce di calcio e l'altro.
Certo, cioè uno deve essere sempre indirizzato da uno più sapiente, più colto.
Esatto.
In questo caso, appunto, Gabriel per me non ha fatto una papera, o perlomeno sicuramente avrebbe potuto fare meglio. Sì. Però il problema sta lì. Cioè, se la barriera non si apre, il gol non viene preso. Quindi bisogna andare alla nascita dell'errore.
Esatto,
agli albori dell'errore. Beh, volevo dire albori, ma non mi suonava tanto bene.
Sì, infatti, era un po' da annunziare.
Mi è rimasto
esatto. E la stessa espressione, cioè l'ha fatta Galliani quando ha inveito contro gli arbitri. Ha detto non scambiate il fatto che noi non diciamo niente dopo le partite, non parliamo male degli arbitri, con debolezza. Che ovviamente il gioco di potere del calcio è più ti arrabbi e la domenica dopo magari fanno meno errori gli arbitri, non stanno più attenti nei tuoi confronti.
Certamente.
C'è da dire che il Milan però non è che si possa lamentare così tanto. Riguardiamo Torino-Milan, comunque ha avuto dei vantaggi.
Riguardiamo
anche i rigori,
cioè. Appunto, cioè le ginocchia così morbide, così flessibili di Balotelli.
Esatto.
Che al minimo tocco cade in area di rigore, quindi credo che...
Però è vero che Parolo, se si vedono le immagini in TV, al momento della punizione avanza un pochino il pallone. Non sono i 6 metri che dice Galliani, però certo l'arbitro poteva starci attento. Ho rivisto le immagini dopo che Galliani ha parlato di questa cosa e Parolo butta la palla in avanti, ma anche in modo leggero, no? Come fanno tutti per guadagnare un po' di metri, e l'arbitro vede la cosa ma non dice niente, quindi non lo so, magari l'ha giudicata poco importante, pensava la spizzasse in mezzo, dice
ha
che
detto
se ne frega.
Ma adesso questo a 35 metri deve fare un gol, deve prendere la porta.
Esatto.
Ma stiamo scherzando.
Esatto. Non è stata una giornata particolare per gli arbitri, è stato anche alcuni errori, soprattutto in Juventus-Genoa, poi ne parleremo tra due blocchi, perché al prossimo blocco parleremo di altre cose. Ultime cose da dire sul Milan. C'è da dire che deve tenere botta, secondo me, queste ultime due partite prima di domenica, perché soprattutto la settimana prossima c'è il Barcellona, ma poi veramente gioca senza Mexes e gioca solamente con Zapata e forse Zaccardo in mezzo alla difesa. E Zaccardo, ce lo ricordiamo anche dai mondiali, non è proprio una garanzia.
Quindi se c'è qualche difensore centrale svincolato all'ascolto, il buon amministratore delegato Adriano Calleani è pronto a ingaggiarvi per le prossime due partite.
Esatto.
Telefonate al numero
334-257-3601. Tra l'altro ho provato l'ammoniaca ed è veramente prodigiosa. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose tripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. Royals. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. I'll rule. I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose tripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. Let me live that fantasy. Era Royals, che negli ultimi giorni, settimane, sta scalando tutte le classifiche. Royals, un po' come il Real Napoli, che batte 2-0 il Torino, che era venuto da una grande prova contro l'Inter. Bell'uomo, protagonista contro l'Inter, protagonista contro il Napoli, negativo in questo caso, perché per colpa sua c'è il rigore, il primo dei due segnati da Higuain, una partita di rigore di Higuain. 2-0 Napoli, cosa ne pensi? I rigori c'erano?
Allora, va bene, il primo rigore secondo me sì, netto, assolutamente da fischiare, e realizzato egregiamente da Higuain, che ha fatto partire questa mina imprendibile.
Prima doppietta di Higuain
e poi appunto il secondo gol è arrivato da un altro penalty kick che però secondo me si poteva risparmiare,
non
perché Glick
proprio
non poteva tagliarsi il braccio, soprattutto se non avesse colpito il braccio avrebbe colpito il petto di Glick, perché era completamente in linea con il corpo.
La regola è chiara: quando il braccio non fa volume, non aumenta il volume del giocatore, non è fallo. E poi, cavolo, caspita, è da mezzo metro che gli ha tirato, e uno non può fisicamente, come dicevi tu, tagliarsi il braccio. Quindi
certo,
non c'era assolutamente. Il Torino ha veramente una sfiga impressionante.
Sì, e quindi ha fatto poi il 2-0, spiazzando il portiere del Toro. E successivamente c'era stato un altro episodio pochi minuti dopo, dove il rigore era molto più palese, non fischiato dall'arbitro, che forse
magari ha detto
fammi recuperare,
mettiamo una pezza, come direbbe Letta.
Beh, d'altronde fischiare 3 calci di rigore nel primo tempo di una partita a Napoli, a favore del Napoli,
hai comunque ammazzato,
fa venire qualche dubbio,
hai comunque ammazzato la partita, perché il Torino fuori casa, pensare di vincere 3-2 contro il Napoli, seppure un Cerci in forma mondiale ce l'ha in formazione, però era impossibile oggettivamente, cioè non
sì, troppo
Napoli per il Torino.
Sì, è un Napoli che dopo il passo falso col Sassuolo non vuole assolutamente perdere terreno in casa.
Poi con
quindi
le piccole ha già dato.
Sono cavoli di chi ci va a giocare al San Paolo in questo periodo.
Gli stessi cavoli che ha avuto Gasperini con il Genoa, non è riuscito a battere la Juventus, non c'era nemmeno riuscito gli anni precedenti, seppure ci furono alcune vittorie, mi ricordo una con Del Neri, mi sembra, contro la... ma chi non ha vinto contro la Juve di Del Neri?
Mamma mia, povero zio Adolfo.
Esatto, quei baffetti. La Juventus vince 2-0 dopo 2 sconfitte consecutive, una contro la Fiorentina, l'altra contro il Real Madrid. L'unica cosa è che il rigore di Asamoah non era rigore, ma era punizione dal limite.
Sì, però adesso vagliela a dire, Daniele. No, sì, il rigore, cioè il fallo era abbastanza nettamente fuori dall'area. E...
detto questo, partita ridicola di Biondini che ha sbagliato tutto lo sbagliabile. Il nostro rosso Montero ha sbagliato.
Abbiamo visto, se vogliamo parlare di prestazioni, una Juventus rabbiosa. Il primo tempo ha fatto una miriade di azioni e conclusioni in porta.
Conta ha detto è tornata la vecchia Juve.
E c'è stato anche un po' di troppa imprecisione da parte dei giocatori della Juventus. Perché sì, secondo me il primo tempo fosse finito 4-0 no, non sarebbe stato rubato nulla.
Ma il gol di Tevez
è fantastico.
Scuola calcio.
Cioè, bellissimo. Entra in area di rigore, finta di destro, il calcio di sinistra sul secondo palo.
Potete vedere questi gol anche nelle nostre partite di calcetto, a quali Luca non mi invita mai. No, a parte scherzi.
Vabbè,
parte
se mi giochi in squadra, ok, ti chiamo. Ma se mi devi giocare contro, non è che posso stare a marcarti tutta la partita.
Esatto, c'è troppa paura. La Juventus, però, segna anche di rigore con Vidal. Quindi sembra tutto a posto, no? In casa Juve, lo spogliatoio, dopo i problemi che c'erano stati per un volo di ritardo. Nella Juventus, secondo me, non ci sono tantissime cose da dire, perché la prossima partita la gioca contro il Catania. Il Catania non sta andando benissimo. La vedo comunque in risalita. È ovvio che se la Juve vince la partita con il Catania e la prossima contro
il Parma,
potrebbe magari, non è detto che la Roma le vinca tutte, potrebbe risalire magari anche ai danni del Napoli, che ha un turno un po' più difficile la prossima contro la Fiorentina.
Sì, sì, ma la Juventus non bisogna mai sottovalutarla, anche se diciamo sta vivendo o ha vissuto un periodo un po' particolare, dove ha perso dei punti per strada, dove non riesce a esprimere lo stesso gioco fatto in campionato e in Champions League. I giocatori sono quelli che fino a 5 mesi fa ammazzavano il campionato, quindi è solo una questione di testa, e Conte, che è un grande motivatore, sicuramente starà lavorando molto su questo.
Poi tutti stiamo a celebrare il funerale della Juventus perché ha perso la partita con la Fiorentina e Real Madrid, ma guardando la classifica sta a 22 punti, cioè se eliminassimo l'exploit della Roma e risistemassimo un po' di punteggi giù, cioè la Juventus starebbe facendo un grande campionato comunque.
Sì, ma infatti
che ne ha vinte 7 e ne ha perse e pareggiata una, cioè.
La nota stonata, tra virgolette, ma anzi intonatissima, è la Roma. Cioè la Roma che sta facendo dei risultati eccezionali. Non è un problema di chi gli sta dietro, insomma.
E penso che se la Roma vincesse pure la prossima 30 punti, sarebbe veramente difficile arrivare in primavera a 5-6 punti, perché se la Roma continua così ha un calendario anche più facile.
Come ha detto Sabatini, facciamo passare l'inverno.
Esatto.
Se sopravviviamo all'inverno iniziamo a pensare per bene.
Sabatini tra l'altro è nelle mire di Toir, ma ne parleremo dopo quando parleremo dell'Inter. E il Genoa sempre più in basso, attenzione, perché potrebbe a meno 2 dalla zona retrocessione. Secondo me, adesso facciamo un pochino i pronostici prima della prossima canzone. Secondo me il Sassuolo sarebbe ovviamente. Il Catania, attenzione, perché non è più il Catania meraviglia.
No, io credo che il Catania con il cambio di rotta con Gigi De Canio riprenda la strada giusta.
Ed
perché
è bellissimo,
è un grande allenatore.
Il Febbra 90 Radio abbia sempre questa dialettica. E la cosa più importante, allora, facciamo entrambi un pronostico.
Sì.
Chi vedi tra le prime 3 in primavera?
Roma, Napoli, Juventus.
Lo sai chi vedo io? Juventus, Napoli, Roma. No, però mi devi dire l'ordine di arrivo.
L'ordine di arrivo è questo: Roma, Napoli, Juventus.
Quindi tu pensi che non muti la classifica? Io credo che il Napoli lascerà dei punti e la Juventus invece salirà.
Quindi tu stai dicendo indirettamente che la Juventus uscirà dalla Coppa dei Campioni andando esatto. a concentrarsi sul campionato, a differenza del Napoli che supererà il girone.
Esatto, secondo me sì. Anche perché per parlare un pochino di Champions, due minuti, la Juventus ha una squadra che è il Galatasaray, che sulla carta tutti potrebbero dire sì, vabbè, ha delle vecchie glorie, Drogba, Sneijder, eccetera, però ha Mancini. A Mancini, che nelle coppe non è mai stato un grande, però è un signor allenatore. Quindi penso che col Copenaghen faccia altri 3 punti, andrebbe a 7 punti, la Juventus a 2 se riperdesse con il Real Madrid.
Non perde la Juventus in casa.
È questo,
perde,
secondo perde. Me la partita decisiva non è, come dicono tutti, l'ultima con il Galatasaray, ma è quella con il Real Madrid. Se fa almeno un punto con il Real Madrid è tutto aperto, perché Galatasaray non è detto che vinca a Madrid, non è detto che vinca contro la Juventus. E quindi attenzione. Però la Juventus, secondo me, se facesse l'Europa League, potrebbe esserne svantaggiata.
Ragazzi, non me ne voglia Blatter e Platini, ma l'Europa League non serve a nulla. Tutte le squadre che la fanno non la fanno al massimo della concentrazione.
È un a parte quelle squadre di seconda fascia.
È un palcoscenico sul quale far giocare giocatori che non hanno tanto spazio nel campionato nazionale. Per quanto riguarda queste grandi squadre con questo grande blasone. Per il resto, credo che la Juventus, se non debba passare il turno, sia addirittura meglio che non vada in Europa League.
Beh, non credo che proprio il Copenaghen vada in Europa League. Ma tu saresti favorevole, questa domanda facilissima, a una Champions League grandissima con magari 64 squadre, tutte con un turno tipo FA Cup inglese e poi si vede in finale?
Sì, così almeno l'Inter non rischierebbe di non farla.
Esatto, benissimo. Tanti, troppi amici per la Roma, ma soprattutto anche per il Placebo. Like a dopo la mia introduzione che non significava assolutamente niente, Messito So ci accompagna ogni settimana a conoscere la vita di un grande giocatore. In questo caso è stato un compito molto difficile, c'era poco materiale su questo grande giocatore. Stiamo parlando di Orei, subito dopo questa canzone.
Que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba, este samba que me estou de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final.
Edson Arantes do Nascimento, detto Pelé, nacque il 23 ottobre 1940 a Três Corações, in Brasile. Si unì al Santos all'età di 15 anni e non aveva ancora compiuti 16 quando segnò un gol nel suo primo incontro ufficiale contro il Corinthians. Era nata una leggenda. Nel 58 giocò la sua prima Coppa del Mondo a soli 17 anni. Il mondo era stupefatto da quel minuto adolescente venuto dal nulla per illuminare il torneo con le sue doti straordinarie. Di fatto fu proprio la sua bravura in campo che gli fece guadagnare un posto nel terzo incontro del Brasile contro l'URSS. Pelé ripagò con un gol contro il Galles nei quarti di finale e con una tripletta contro la Francia in semifinale. Era inarrestabile, con una tecnica perfetta accompagnata da una velocità incredibile. Emanava classe e concluse la Coppa del Mondo con due splendidi gol nella finale contro la Svezia. Il primo lo vide esibirsi in un audace sombrero, sollevando la palla sopra l'ultimo difensore prima di depositarla dolcemente in rete, mentre il secondo fu un astuto colpo di testa che superò l'ammaliato portiere svedese. Il difensore Sigge Parling più tardi confessò: «Dopo il quinto gol, avevo voglia di applaudire». Pelé avrebbe consolidato la sua fama negli anni a venire, tormentando le difese e confermando il suo status di fuoriclasse assoluto. Nel 59 realizzò 127 gol, nel 61 ne fece 110 e vinse due volte la Coppa Libertadores nel 61 e nel 62, due volte la Coppa Intercontinentale nel 62 e nel 63, oltre a 9 campionati con il Sao Paulo. Arrivò ai comundiali del Cile del 62, pronto di nuovo a fare faville. Si trattava del palcoscenico ideale per mettere in mostra le sue doti, ma purtroppo Pelé subì un infortunio proprio durante il primo incontro e non poté più giocare. Osservò tutte le partite dalla panchina mentre i suoi compagni vincevano di nuovo il titolo più ambito. A partire da quel momento il destino di Pelé era segnato. Subì infatti un secondo infortunio nel 66, quando dovette uscire dal campo in barella colpito nello stinco durante la terza partita contro il Portogallo. Anche questa volta fu costretto ad assistere agli incontri dalla panchina, ma in questo caso la sua squadra venne eliminata. Ascoltiamo Papa Loves Mambo.
Papa loves mambo, mama loves mambo.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Papa loves mambo.
Papa loves mambo.
Mama loves mambo.
Mama loves mambo.
Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it, now he goes to, she goes fro, he goes fast, she goes slow, he goes left, she goes right.
Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight.
Papa loves mambo, Mama loves mambo. Having a fling again, younger than spring again, feeling that zing again, wow. Papa loves mambo,
Papa loves mambo.
Mama loves mambo,
Mama loves mambo.
Don't play the rumba and don't play the samba, 'cause Papa loves mambo tonight.
Papa loves mambo, Mama loves mambo.
La perla nera avrebbe dovuto attendere Messico 1970 per ricordare al mondo le sue doti eccezionali. Il primo mondiale trasmesso in tutto il mondo a colori vide come protagonista un Pelé deciso a dare un nuovo significato al gioco del calcio. Fu Pelé a realizzare il 100° gol del Brasile in un mondiale, proprio durante la finale messicana. Si trattò di un magnifico colpo di testa dopo un salto che lo vide rimanere sospeso per aria per alcune lunghissime frazioni di secondo. Tarcisio Burnic, il difensore italiano, cui era stato assegnato il non invidiabile compito di marcare Pelé nella finale, disse più tardi: «Prima della partita mi ripetevo che era di carne ed ossa come chiunque, ma sbagliavo». Il Brasile vinse la Coppa Rimet per la terza volta con quella che fu senza ombra di dubbio la miglior squadra di tutti i tempi. Pelé era diventato una leggenda vivente. Il giorno dopo la finale, il Sunday Times scriveva in prima pagina: «Come si scrive Pelé? Dio». Pelé era una vera e propria leggenda e durante la sua lunga e prestigiosa carriera stabilì record sorprendenti. Nel 69 realizzò il suo 1000° gol di fronte ad una folla in delirio dello stadio Maracanã. In non meno di 6 circostanze realizzò 5 gol durante un unico incontro. Fu poker di reti in 30 occasioni, ben 92 le triplette. Nel 64, in un incontro contro lo sfortunato Botafogo, mise in rete il pallone per ben 8 volte. In tutto realizzò 1281 gol in 1363 partite e collezionò 92 presenze internazionali. Abbandonò quello che chiamava il bel gioco nel 74, prima di tornare un anno dopo a giocare per i Cosmos di New York, per portare il gioco più diffuso al mondo al pubblico nordamericano. Appese definitivamente le scarpe al chiodo nel 77. Pinheiro, l'ambasciatore brasiliano dell'ONU, affermò: «Pelé a calcio ha giocato 22 anni e durante quel periodo promosse l'amicizia e la fraternità mondiali più di qualunque ambasciatore». A partire dal momento in cui la carriera terminò, Pelé utilizzò il suo status di ambasciatore per promuovere il suo paese, l'ONU e l'UNICEF. Disse: «Ogni bambino del mondo che gioca a calcio vuole essere come Pelé. Il che significa che ho la responsabilità di mostrargli come diventare calciatore, ma anche come diventare un uomo. È per questo che ci sono gli dèi, no? Ascoltiamo Samba de Janeiro».
da Samba de Janeiro.
Samba, Samba de Janeiro.
Abbiamo parlato, anzi hai parlato di Pelé, Messi, tu so, grandissimo. La prossima settimana dovremmo, pensiamo sempre il meglio, vogliamo sempre il meglio. Intanto salutiamo Rossella da Mosca che ci saluta.
E anche il Cristo Redentore di Rio.
Esatto. Rossella da Mosca ci dice, ma quando è che parlate dell'Inter? Sono magari tipo, parliamo adesso.
Adesso, ma adesso, mia cara Rossella.
Dulcis in fundo. Parliamo dell'Inter che vince contro un modesto, no, non possiamo definirlo
contro
modesto.
Il tifoso Andrea Mandorlini dell'Inter.
Esatto.
Quindi una partita un po' assurda. Esatto. Per lui.
Con un modesto mica tanto, anzi con un grande Verona che comunque, anche se ha perso, è lì sempre a 16 punti, sta facendo un grande campionato. La parte in alto di Verona, una partita strana, perché l'Inter la vince comodamente, no scherzo, non la vince comodamente perché poi c'è il ritorno del Verona, prima sul 2-1, poi sul 4-2. È ovvio che non c'è mai stato un grande pericolo per la formazione di Mazzarri, ma forse bisognava chiuderla senza gol, avrebbe preferito.
Sì, diciamo che è stata una partita caratterizzata da gol frutto di calci piazzati.
Intanto due uguali, nel senso...
Quindi, ma io direi anche tre.
Sì, infatti. Cioè, Jonathan, il primo gol, sì. Ok, la tira fuori e lì c'è il...
Palacio, identica Palacio, cosa, cioè... un
il cambiasso pure...
È Rolando,
scusa, era quattro gol così.
Allucinante.
Rolando, cioè, ha fatto un gol proprio un dio.
Rolando che mi ricorda il nostro amico Lukman con quella barba.
Esatto, è vero, è uguale.
Salutiamo Lukman.
Salutiamo Lukman da Tripoli, che ci ascolta sempre. Mazzarri appunto... ha detto che è stata una partita, si aspettava di non prendere, non subire gol. Come la giudichi come partita? È stata...
Ma l'Inter l'ha subito indirizzata andando a giocare nella metà campo dei Clivenzi.
Una differenza di carattere rispetto anche alle partite precedenti.
Sì, diciamo che l'ha voluta ammazzare subito. Infatti dopo 11 minuti, anche se sono arrivati su due corner, l'Inter era in vantaggio di 2-0.
Esatto.
E il problema di Mazzarri è stato che non voleva prendere i due gol.
Esatto.
Perché è uno che ci tiene molto la fase difensiva.
Molti, tantissimi l'hanno detto, c'è stata una differenza sostanziale tra l'Inter prima di Palacio, prima che venisse sostituito, e quella di Belfodil. Tra l'altro Belfodil, io non ho ancora capito, a due giorni dalla partita, come ha fatto ad essere espulso con Moras e lui espulsi sul finale.
Sì, hanno avuto questo battibecco a fine partita, ma io più che altro non riesco a capire come abbia fatto a prenderne due di giornate di squalifica.
Due giornate vuol dire che hai detto qualcosa all'arbitro, non lo so. Molti dicono che Cambiasso è andato dall'arbitro a dirgli, ma che cosa ha fatto Belfodil?
Ha inciso qualcosa sulla fronte di Moras.
Esatto, tipo dato una testata alla Zidane. E l'arbitro ha detto a Cambiasso una cosa e Cambiasso ha fatto ok. Quindi se Cambiasso ha fatto ok, pensiamo cosa ha fatto Belfodil.
Infatti se il maestro delle proteste, Esteban Cambiasso, viene zittito, o meglio, come mi ha insegnato il mio istruttore di dizione Gianluca Iadecola, zittito si dice, non zittito.
Esatto, salutiamo Gianluca. Ascolta sempre.
Quindi dobbiamo fidarci, e quindi l'arbitro avrà sicuramente ragione a aver cacciato il rosso diretto per il ventenne Franco Algerino.
Sì, quasi ventenne tra l'altro. Una cosa importante da dire è che dopo tanti mesi torna Walter Samuel alla difesa della Roma, alla difesa dell'Inter. Ho detto della Roma perché era ricordata come The Wall dai giallorossi. Ritorna nell'Inter al centro della difesa. Facciamo un giochino. Siccome Mazzara ha detto che sicuramente giocherà, adesso tu mi devi dire
Ranocchia.
Esatto. Benissimo.
Fin quando non vieni in studio a Febbre 90 Radio, io ti tartasso.
Puoi andare anche allo United. No, la domanda era ovviamente, secondo me questa è la risposta: chi tra Juan Jesus, Rolando e Ranocchia farà posto a Walter Samuel, sempre che Mazzarri gioca con la difesa 3, visto che si gioca da 15 anni, diciamo che sarà così. Un Inter che ha purtroppo per i tifosi dell'Inter, noi non è che siamo di parte, però contro l'Atalanta la vedono molto dura i tifosi dell'Inter. È una squadra ostica, l'Inter non vince lì dal 2008, si gioca a Bergamo.
Diciamo che lo stadio Atleti Azzurri d'Italia non è un terreno così fertile per i giocatori dell'Inter.
Bellissima questa perifrasi.
E quindi vedremo. Samuel, comunque, riprendendo il concetto, che andrà a prendere il posto di Ranocchia. Uno, perché Ranocchia è l'unico dei tre centrali che ha disputato tutte le partite, dal primo all'ultimo minuto, e quindi è anche un'occasione per rifiatare. E soprattutto perché Samuel, vista l'età, è molto meglio impiegarlo come regista basso di difesa, quindi il centrale di una difesa a tre, che come in, che sia che come centrodestra o centrosinistra, in quanto a giocare a uomo, quindi marcare, staccarsi e fare anche il terzino in determinate occasioni, sì, diciamo
non reggerebbe.
Non reggerebbe soprattutto per l'età e soprattutto perché comunque viene da un brutto infortunio, quindi è la prima volta che rientra in campo e diciamo bisogna andare piano.
La cosa particolare è innanzitutto che per la prima volta nella stagione, in una stagione sportiva di Mazzarri, ha molti più infortuni di quanti ne avesse mai avuti. Questo anche per il dottor Combi, ma qui potremmo aprire solo per se fossimo mondo Inter, ma cerchiamo di essere il più generale possibile. Se vogliamo essere il più generale possibile, c'è da dire che Samuel stava bene da almeno 3 giornate e quindi se Mazzarri non l'ha messo è perché voleva veramente che fosse integro prima di schierarlo in campo. Quindi vedremo veramente un Samuel tirato a lucido.
Sarà anche questo il motivo, ma la cosa fondamentale è che Mazzarri non cambia la squadra che ottiene i risultati.
Esatto. Non è come Benitez.
E quindi fin quando, mi auguro non ci sia per i tifosi dell'Inter uno sbarione di qualche giocatore titolare, e mi auguro che invece ci sia per i giocatori che stanno facendo la panchina fissa all'Inter.
Esatto.
Vedremo sempre gli stessi 11, secondo me.
Parlando sempre di proprietari, no, non abbiamo mai parlato, ne parleremo solamente adesso. Eric Toira, che era balzato nelle cronache per aver detto il mio giocatore preferito è Ventola, noi abbiamo risposto il mio giocatore preferito è Kartika, cioè la sua ragazza. Ha detto che tornerà e dal 15 si parlerà di mercato. Ha anche detto che lui ha detto di Ventola solamente perché voleva far capire che conosceva veramente i giocatori dell'Inter. Ma non c'è stata solamente la Serie A, anche il calcio estero e anche le altre partite di Serie A. Solamente per il calcio estero diciamo che Mourinho è esultato e non è piaciuto a Pellegrini il dono sul Manchester. Però ci sono anche le altre partite di Serie A.
La Lazio che batte finalmente il Cagliari, di nuovo 3 punti per Vladimir Petkovic, detto il professore, perché conosce 7 lingue.
Close è decisivo in questa partita.
Close è decisivo e l'altro gol realizzato da Candreva. Poi abbiamo altri risultati
importanti. Ha giocato anche il Catania.
Il Catania che dopo il cambio di allenatore non riesce ad ottenere i 3 punti al Massimino. Però diciamo una partita una partita caratterizzata più dalla paura da entrambe le squadre. Diciamo esatto. Che tutte e due volevano muovere la classifica. Il Bologna che ottiene la prima vittoria, sono contentissimo per Pioli.
Salutiamo
e per il
Pioli.
Presidente del Bologna che non ha cambiato allenatore, dove molti l'avrebbero fatto, in quanto Pioli è uno dei migliori allenatori italiani e lo ripetiamo ogni santa
semplicemente
puntata.
Semplicemente non ha la squadra.
La Sampdoria che continua il trend di vittorie consecutive, arriva alla seconda con un gol di Mustafi dopo un intervento, un colpo di reni quasi provato da Cigarini che come? C'era quasi riuscito.
Esatto, però
E poi non dimentichiamoci dell'importantissima vittoria della Fiorentina a Verona, che era andata in svantaggio dopo pochi minuti con un gol del serbo Cesar e ha ribaltato il punteggio con una doppietta di Cuadrado. Che notizia dell'ultima ora, è appetito da Guardiola, che è pronto a sborsare 30 milioni di euro per l'esterno colombiano.
Attenzione, e dopo questo abbiamo parlato di tutte le squadre, c'è solo una squadra dell'estero di cui non parliamo quasi mai, che è l'Arsenal. Il motivo?
Un attimo, il Barcellona ha vinto il classico
2-0. Non abbiamo parlato, allora ci cediamo un'altra mezz'oretta per parlare del classico. È stata una partita importante.
2-1, scusate.
2-1, Real ha sbagliato. Ancelotti ha sbagliato a non mettere Benzema all'inizio. Io avrei messo subito un attaccante.
Ha fatto, diciamo, questo schema innovativo mettendo Cristiano Ronaldo centravanti, soprattutto Sergio Ramos da schermo davanti alla difesa, un ruolo che non ha mai fatto, e metterlo a Barcellona, al Camp Nou. In una partita così forse non era il caso.
Tra l'altro Sergio Ramos veramente c'ha una faccia di bronzo, perché ha il microfono e ha detto: no, mi piace la posizione, devo solo migliorare. Sì, dai.
Lecca culo.
Esatto, perché dopo Mourinho non è che gli è andata molto bene con gli allenatori.
Diciamo che sta gestendo meglio.
Anche Tata Martino aveva sbagliato posizione, perché aveva messo Messi un pochino defilato sulla destra, quando lui in realtà dovrebbe giocare al centro dell'attacco.
Il problema è che Messi dopo decide lui cosa fa.
Ma lo sai che c'è un'altra squadra che ha vinto 2-0 ed è prima in classifica, ed è una squadra di cui non parliamo mai, che è l'Arsenal. C'è sempre un motivo. Perché è la nostra sigla finale. Un saluto da Andrea Ferranti
e Luca Bianco.
Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti.
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai i biglietti, però vuoi andare a vedere Il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti,